ovviamente sono autoreferenziale, non avrei dovuto, anche se però era proprio quello il mio indirizzo, zzz, tre volte. Trattino basso 2000 e beh, non ero consapevole che beh, lo zzz è qualcos'altro e compie 20 anni e viene ripubblicato in una versione praticamente totalmente rinnovata le Guide du zzz sexuel di Sepp e Hélène Brulère. E vabbè, se può far sorridere il titolo di questo libretto scanzonato, che è firmato, i due nomi che vi ho fatto sono insomma delle star del fumetto svizzero, non dovremmo dimenticare che della precedente edizione sono state vendute qualcosa come 1,5 milioni di copie e che la mostra, allestita a Parigi e poi a Ginevra, sotto lo stesso titolo, ha attirato centinaia di migliaia di spettatrici e spettatori. Ne parliamo oggi con il nostro corrispondente Pier Lepori. Buongiorno Pier, perché una nuova edizione di questa celebre Zizi Sexuelle?
Buongiorno Daniel, sì, sembra una cosa strana, ma è una nuova edizione, direi al passo coi tempi, perché le cose cambiano, specialmente per quanto riguarda l'educazione sessuale, perché si tratta di questo, di un fumetto destinato ai più piccini per insegnare i primi rudimenti del sesso. Ma siamo in tempi di Me Too, di nuove rivendicazioni sul genere, sulle molteplici forme, e sarebbe difficile riproporre 20 anni dopo tale quale questo manualetto, che era certo divertentissimo, ma un tantino sessista, direi. Intendiamoci, niente di veramente grave, anche se l'edizione precedente, in particolare tra l'altro l'esposizione presentata sia nel 2007 che nel 2009 alla Cité de la Science di Parigi e al Palais Clos di Parigi, due volte, quindi nelle due location, aveva sollevato qualche polemica. Da una parte c'erano alcuni genitori e insegnanti che trovavano l'approccio troppo diretto, un po' volgare anche per bambini a partire da 8 anni, e c'era stata una raccolta di firme. Ricordo che anche la ministra della cultura francese, penso che all'epoca fosse Fleur Pellerin, era intervenuta per difendere Sepp e il zizi sexuel. Dall'altro c'era anche chi notava che questo tono scherzoso, irriverente, che è basato sul punto di vista del protagonista di tutti gli album di Sepp, che si chiama Titeuf, e questo bambino con i capelli un po' a banana davanti, ecco, questo modo un po' scherzoso finiva per portare a galla tutta una serie di pregiudizi e di cliché giustamente sessisti. Io stesso ne avevo parlato, anch'io sono autoreferenziale stamattina, ai nostri ascoltatori, parlando proprio dell'esposizione del Palais Expo, e mi ero stupito del fatto che, ridendo e scherzando, l'album veicolasse soprattutto il punto di vista dei maschietti e non certo dei più raffinati, ma insomma era il tono del tipo di bande dessinée di fumetto. Se voglio evitare anch'io di citare me stesso, citerei le parole di un'esperta delle rappresentazioni di genere, Jelena Ristich, che allora aveva recensito il Guide du zizi sexuel, parlando di doppi sensi di cattivo gusto, e qui ci stiamo, e soprattutto di un discorso terribilmente eteronormativo e androcentrico, cioè basato sul punto di vista degli uomini, dei maschi, e in cui le donne erano relegate, cito ancora Jelena Ristich, al rango di oggetti del desiderio. Ovviamente la critica era legittima, io stesso appunto, come detto, aderivo a queste rimostranze, ma nello stesso tempo non si poteva chiedere a un eroe a fumetti come Titeuf, con il suo humor a volte pesante, anzi addirittura scatologico, di cambiare tono solo perché parlava di sessualità e di temi scottanti. Però l'album, come detto in apertura, poi è diventato un bestseller, e le mostre hanno attirato famiglie intere, centinaia di migliaia di persone, quindi è diventato de facto un manuale di educazione sessuale tra i più conosciuti.
Interessante, interessante. Titeuf, credo che il nostro pubblico in buona parte magari ha in mente questo personaggio molto simpatico e che effettivamente ha la capacità di essere trasversale, di piacere e far sorridere il pubblico adulto ma anche i ragazzi. L'ho proprio testimoniato di persona. Però forse dobbiamo spiegare una cosa, Pier, proprio di tipo anatomico, linguistico, che cos'è lo zizi.
Beh, zizi è l'organo sessuale maschile, in effetti.
Dobbiamo
Beh,
dirlo.
però è un linguaggio non particolarmente volgare, piuttosto il linguaggio
No.
dei bambini, dei ragazzini, ecco.
Sì, pisellino, una
Il
cosa così.
pisellino,
Sì,
esattamente, una cosa
che
così.
poi ci sono anche vari derivati, strofe, ritornelli con questa parola. È proprio una cosa che, appunto, come dire, è sdoganata, innocua, direi carina. Senti, però, per tornare a questa pubblicazione, in effetti, non si può chiedere a un fumetto così di trasformarsi in un corso di educazione sessuale a pieno titolo, no? Quindi, certo, ci sono state polemiche. E allora oggi, a distanza di 20 anni, torno su questa cosa che è la ripubblicazione, mantenendo gli stessi disegni, testo rivisto, corretto da un gruppo di 5 specialisti, quindi una cosa seria, specialisti in educazione sessuale, medicina, pediatria, ginecologia, importante, quindi non è solo fallocentrico. La nuova versione esce con le garanzie dell'equipe Science Sex Identité dell'Università di Ginevra. Ma non è un po' eccessivo, Pierre, per un fumetto?
Sì, effettivamente sembra eccessivo. In realtà è piuttosto contraddittorio. Se prendiamo già solo il titolo, Zizi Sexuel, appunto, usa questo linguaggio ridicolo parlato da bambini, ma ora il testo rivisto, evidentemente, è rivisto dai sessuologi, quindi parla evidentemente scientificamente del penis, della vulve. I disegni e le battute in pratica restano divertenti e irriverenti, ma il testo, per forza di cose, ora è proprio quello di un manuale di educazione sessuale, quindi un po' più asettico, direi. E forse direi anche meno diretto nel suo approccio con il lettore giovane. Mi ha fatto molto sorridere fin dalle prime pagine, una battuta in cui si dice che se siamo innamorati di un ragazzo o di una ragazza, quello che possiamo fare per dirglielo è scrivergli una lettera. Ora, ai tempi degli SMS, di WhatsApp e di Snapchat e quant'altro, credo che i ragazzini si faranno una bella risata dalla lettera, oppure si diranno: ah, perché no, scriverò una lettera, torniamo al passato. Ma a parte queste contraddizioni un po' di fondo, che in fondo vengono risolte anche dal libro, perché poi nelle ultime pagine ci sono una serie di bonus più divertenti, anche un po' più scioccanti, su appunto tutte le parole per dire gli organi sessuali maschili e femminili, ora davvero questo fumetto si è trasformato in qualcosa di più simile a un manuale pedagogico, strutturato direi con notevole rigore, anche con tutta questa coorte di scienziati che ci hanno lavorato. Non riesce sempre a integrare, direi, il linguaggio inclusivo, per esempio, che è molto importante oggi, però lo sforzo per dare la parola non solo ai maschietti di turno è davvero notevole, e per quanto concerne gli aspetti anche più tecnici, come dicevi, ginecologici, come esempio c'è una descrizione molto più corretta del clitoride, si sono fatti davvero dei passi avanti anche scientifici, direi anche pedagogici. Direi che la parte certamente più innovativa è quella che affronta nuovi temi come l'autostima, l'igiene, la protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili, e soprattutto c'è un lungo capitolo dedicato alla accordo, a quello che i francesi chiamano il consentement, in cui si affrontano per la prima volta temi complessi come la possibilità giustamente di dire no, o per esempio la pedofilia, che è un tema molto scottante e molto presente oggi nel dibattito pubblico. E naturalmente c'è un capitolo anche molto più esteso sulle tematiche LGBT e per esempio ancora sulla pornografia, che in 20 anni di internet è diventata una realtà a dir poco ingombrante, invasiva, tanto più per chi si avvicina ai giovani per la prima volta alla vita sessuale.
Tanta roba, se capisco bene, Pier, dunque, questa nuova edizione di questa celebre guida al pisellino, Le Guide du Zizi Sexuel di Zep, insomma, più che un fumetto è diventato un manuale di sessualità per ragazzi e ragazze, al passo coi tempi. Ma cosa ne pensi di questa operazione? Mantiene il suo charme al di là dell'utilità?
Ma mantiene il suo charme per via delle vignette, per via dei disegni, è molto utile. Direi che naturalmente si scontra un po' con la complessità dei temi attuali, che rende un po' perigliosa questa revisione, senz'altro benemerita e per molti aspetti davvero innovativa e coraggiosa. Ci sono cose, per esempio, davvero troppo complesse per riderci sopra o sdrammatizzare ad oltranza. Prendo un solo esempio: a un certo punto il manualetto cerca di spiegare cosa sono le rivendicazioni LGBTIQ+, cioè non solo quelle di gay e lesbiche, ma anche di categorie come i queer, gli intersessuali, eccetera. Ma lo fa con parole talmente allusive, parlando di persone nate con una variazione nello sviluppo del sesso, che mi chiedo davvero se una ragazzina o un ragazzino possano capirci qualcosa. Tra l'altro è strano perché alcune pagine prima si parla della riproduzione animale e si cita l'esempio delle lumache, che sono un perfetto esempio di ermafroditismo, quindi di intersessualità, intersessuazione. E poi c'è un problema di fondo che non è stato risolto. Il Zizi Sexuel inizia parlando, il primo capitolo parla dell'amore e dell'innamoramento, come se sesso e amore fossero sempre legati. E quando si tratta di raccontare un po' più crudamente come si fa e come non si fa, c'è il capitolo che si chiama proprio Comment ça marche, come si fa. Questo si limita a una rapida descrizione, direi, di una sessualità genitale eterosessuale nella classica posizione del missionario, e si propone al giovane lettore, come nella prima edizione, di infilare un dito all'interno di un buco sulla pagina in corrispondenza del degli organi genitali maschili e femminili. Quindi qui si ritorna un po' a una visione un po' più basica della sessualità. Tra l'altro si parla di baci, di carezze e di penetrazione, che sembrano le sole pratiche sessuali esistenti al mondo. Certo, per coloro che difendono una visione più tradizionale, un punto di vista più maschile, che è stato quello dell'edizione precedente, magari anche un'idea della sessualità che non cambia col tempo e con le epoche, questa nuova versione del Guide du Sexuel potrebbe anche fare scandalo. Nella prima pagina Titeuf, per esempio, si chiede se è obbligatorio essere una femmina o un maschio. In certi paesi queste questioni sono scottanti, molto dibattute. Dal mio punto di vista, se devo dare la mia opinione, l'album ha fatto comunque un gran passo in avanti, ma naturalmente non si può chiedere a Titeuf di diventare improvvisamente multiculturale, politically correct e adepto del libero amore, perché resta pur sempre un prodotto di massa rivolto alle giovani generazioni e soprattutto un fumetto volgaruccio, magari scanzonato e molto divertente.
Guarda, si sollevano un sacco di questioni interessanti, proprio con questa ripubblicazione. Grazie, Pier, per averci parlato, perché, beh, davvero, sto pensando, ci sono tanti addentellati, da quelli linguistici a quelli legati proprio a come fare educazione con un fumetto, all'evoluzione di un personaggio come Titeuf, eccetera, eccetera. Ricordo, magari gli estremi, Le Guide du Zizi, ZIZI Sexuel di Zepp e Hélène Brûlère, coadiuvati da un'equipe scientifica notevole, pubblicato da un grande editore di fumetti francese che è Glénat, e destinato anche in questa nuova edizione rivista e corretta. Chissà se ci sarà in italiano, ad avere un grande successo di pubblico. Grazie, Pierre. Buona giornata. Non so quale sia il tuo nomignolo preferito per le zizi anche in altre lingue. A me piace ricordare quelli in lingua inglese. In Gran Bretagna lo chiamano Willy, che trovo molto così buffo, oppure PP negli Stati Uniti. Sono proprio queste paroline buffe, innocue, ma che possono permettere, l'abbiamo visto con Zepp, anche di parlare di cose serie come l'educazione sessuale. Pier, una buona giornata a te.
Grazie a voi, buona giornata.
Rete 2.